nel primo capitolo dei Colossesi, dal verso 24. Ora io mi rallegro nelle mie sofferenze per voi, e quello che manca alle afflizioni di Cristo lo compio nella mia carne, a pro del corpo di Lui che è la Chiesa, della quale io sono stato fatto ministro, secondo l'ufficio datomi da Dio per voi, di annunziare nella sua pienezza la parola di Dio, cioè il mistero che è stato occulto da tutti i secoli e da tutte le generazioni, ma che ora è stato manifestato ai santi di Lui, ai quali Dio ha voluto far conoscere qualsia la ricchezza della gloria di questo mistero fra i gentili, che è Cristo in voi, speranza della gloria, il quale noi proclamiamo, ammonendo ciascun uomo ammaestrando in ogni sapienza, affinché presentiamo ogni uomo perfetto in Cristo. A questo fine io mi affatico, combattendo secondo l'energia sua che opera in me con potenza. Alleluia. Il verso 27, appunto il verso che abbiamo già meditato, ai quali Dio ha voluto far conoscere qualsia la ricchezza della gloria di questo mistero fra i gentili, che è Cristo in voi, speranza della gloria. E Paolo scrive ad una chiesa formata di credenti provenienti dai gentili, cioè credenti provenienti dal paganesimo, credenti che non appartenevano al popolo di Israele, che non appartenevano al popolo eletto di Dio, ma che erano stati ugualmente raggiunti da Dio. Il messaggio dell'Evangelo aveva raggiunto la loro mente, il loro cuore, la loro coscienza ed aveva operato efficacemente. Avevano accettato in Cristo il Salvatore e la salvezza e adesso camminavano nelle vie di Dio. Si studiavano di fare la sua volontà e di onorare la sua dottrina, anche in mezzo alle difficoltà, alle insidie e alle tentazioni. Se noi leggiamo attentamente queste epistole e la studiamo, possiamo facilmente constatare che i credenti di Colosse erano insidiati da falsi dottori, insidiati da filosofi che cercavano di trarli in inganno e di accattivare le loro menti, insidiati come tutti i cristiani sono insidiati e tentati. La tentazione non è identica per tutti e non è uguale in ogni luogo, ma le medesime sofferenze, così scrive l'Apostolo Pietro in una delle sue epistole, si compiono nella fratellanza che è sparsa per il mondo. Se noi siamo chiamati a combattere le battaglie della fede come soldati di Gesù Cristo, arruolati sotto la sua bandiera, siamo impegnati in un combattimento. Non ci troviamo tutti sullo stesso fronte, non apparteniamo forse tutti alla medesima specializzazione, ma tutti indistintamente combattiamo, quindi dobbiamo affrontare le insidie, i pericoli e le fatiche del combattimento. E i credenti di Colosse si trovavano impegnati nel combattimento. Ma Paolo ricorda loro che avevano realizzato la più grande delle benedizioni, avevano sperimentato la più grande delle grazie, cioè la grazia di Dio, che era il compimento o la rivelazione di un mistero, e questo mistero fra i gentili è Cristo in voi, speranza di gloria. Fra i gentili, Paolo mette bene in evidenza che quest'opera meravigliosa è stata compiuta da Dio non soltanto fra i giudei, ma anche fra i gentili, un'opera universale, manifestazione totale dell'amore di Dio, manifestazione totale della potenza di Dio. I giudei avevano vissuto la loro storia nella convinzione assoluta di essere gli unici privilegiati da Dio, amati da Dio e benedetti da Dio. E noi ci ricordiamo che persino i primi cristiani, discepoli del Signor Gesù, per un lungo periodo di tempo avevano proseguito il loro cammino ed avevano persino esercitato il loro ministero e il loro servizio nella convinzione che la rivelazione di Cristo, la manifestazione della grazia di Dio, erano riservate soltanto ai giudei, al popolo eletto da Dio. Ma il Dio invece ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. E Gesù aveva espresso con chiarezza il mandato che doveva essere accettato ed assolto dalla Chiesa. Mi sarete testimoni in Gerusalemme, nella Giudea, nella Samaria, fino agli estremi termini della terra. Ma non avevano compreso la parola del Signore, non aveva pienamente illuminato le loro menti e le loro coscienze. E infatti il miracolo di Ioppe, unito al miracolo di Cesarea, aprì finalmente gli occhi dell'apostolo Pietro. Quando Pietro nella casa di Cornelio si trovò di fronte a quella manifestazione meravigliosa, il battesimo dello Spirito Santo concesso ai pagani, concesso ai gentili, pronunziò una frase memorabile che doveva poi essere un punto di partenza per tutta la Chiesa. Ora comprendo che davanti a Dio non vi è riguardo alla qualità delle persone, perché in qualunque nazione chi lo serve, l'onora, gli è accettevole. Ora comprendo. Implicitamente aveva detto: fino ad ora non avevo compreso che il messaggio dell'Evangelo, che la benedizione di Dio, che la grazia salutare apparsa nel mondo fosse per tutti gli uomini. Continuavo a procedere, ad andare avanti nella convinzione che fosse soltanto per noi circoncisi, soltanto per noi giudei. Ma finalmente Dio mi ha aperto gli occhi e mi ha illuminato. Dio aveva cercato di illuminarlo anche precedentemente e in fondo aveva preparato la sua coscienza, il suo cuore. Quando, mediante quella visione che Pietro aveva visto distintamente, chiaramente, quel lenzuolo che scendeva dal cielo, pieno di quadrupidi, di rettili e di uccelli, aveva parlato e Dio aveva fatto udire la sua voce: Pietro, levati, ammazza, mangia. E Pietro, inorridito, aveva risposto: giammai, o Signore, nessuna cosa immonda è mai entrata nella mia bocca. Pietro, le cose che Dio ha purificate non farle tu immonde, le cose che Dio ha purificate non farle tu immonde. Ma quella frase era rimasta enigmatica per Pietro, ermeticamente chiusa, ma quando di fronte al centurione romano aveva constatato che veramente Dio era pronto a benedire tutti coloro che schiudevano il cuore, che disponevano l'anima di fronte a lui, aveva dovuto ammettere e confessare che il suo procedere, il modo di agire anche nel servizio e nel ministero, era stato condizionato, ma il Dio finalmente aveva rotto ogni barriera. Mediante la sua luce aveva fatto comprendere la grande e gloriosa verità. L'Evangelo è universale, la grazia di Dio è per tutti gli uomini, quindi il mistero è stato finalmente svelato, e questo mistero per i gentili è Cristo in voi, speranza della gloria. Questa parola ci obbliga a fare delle considerazioni, delle utilissime considerazioni cristiane. Prima di tutto una considerazione relativa all'opera che Dio ha compiuto e compie nella vita di coloro che accettano il messaggio. Poi una considerazione anche relativa all'uso che noi dobbiamo fare di quest'opera, gli effetti che dobbiamo godere di questa grazia. E infine, e anche questa è una considerazione indispensabile, impegnativa, che ci responsabilizza, noi dobbiamo, come testimoni di Cristo, come servitori di Dio, sapere in che maniera dobbiamo manifestare davanti a tutti, in mezzo al mondo, quest'opera che Dio ha compiuto nella nostra vita. Ma fermiamoci a fare la prima considerazione. Noi eravamo lontani da Dio, separati da Dio, gentili, pagani. Vivevamo nell'ignoranza e vivevamo anche nel peccato. L'ignoranza e il peccato erano strettamente collegate insieme. Noi procedevamo nelle nostre vie proprio perché vivevamo nelle tenebre, e chi cammina nelle tenebre non sa dove egli vada, così è scritto nell'Evangelo. Non potevamo mai distinguere, mai discernere dove si posavano i nostri passi, ed è per questa ragione che noi eravamo infangati. È un'immagine figurativa, ma è un'immagine che parla anche alla nostra mente, contaminati in conseguenza del male che esisteva in noi, ma soprattutto noi vivevamo lontani e separati da Dio per l'ignoranza che c'era relativamente a Dio. Eppure noi avevamo sentito parlare di Dio, avevamo sentito parlare di Cristo, forse conoscevamo anche il Cristo storico, forse possedevamo delle cognizioni di dottrina cristiana. La nostra mente era stata arricchita da un patrimonio di nozioni spicciole dal punto di vista religioso, ma in realtà noi eravamo estranei ai patti e alle promesse di Dio, alieni, è scritto nella parola di Dio, alieni dalla Chiesa del Signore. Ma il Signore è giunto a noi, il Signore ha parlato a noi, il Signore ha adoperato in noi. E l'opera del Signore non può essere descritta quando cerchiamo con le nostre povere parole di dare un'immagine di quell'azione meravigliosa che Dio ha compiuto nella nostra vita. Ci rendiamo subito conto che ci troviamo infinitamente al di sotto della realtà, ed è per questo motivo che spesso nel rendere la nostra testimonianza noi finiamo sempre col dire: dovete provare le cose che noi abbiamo provate, dovete sperimentare. Noi non possiamo descriverle, ma l'Iddio fedele, pronto a rispondere a voi come ha risposto a noi, invocate il suo nome e finalmente conoscerete quello che noi abbiamo ricevuto nella nostra vita. Ma volendo anche spiegare o cercare di spiegare, noi possiamo parlare, o cari, di quel meraviglioso giorno nel quale Cristo è nato nel nostro cuore. Il Natale, l'autentico Natale cristiano, è nato in una stalla, proprio in una stalla, perché tale era la nostra vita e il nostro cuore. Ma il Figlio di Dio è venuto a nascere in noi, a portarci la luce, la gioia del cielo, l'allegrezza della quale parlarono gli angeli proprio in quel giorno. Il Natale per noi quindi non è una ricorrenza, ma è un'esperienza, un'autentica esperienza, come un'autentica esperienza è il Calvario, il Golgota. Noi siamo morti con Cristo, lo assicura la parola di Dio, ma lo assicuriamo anche noi sulla base delle nostre esperienze. Siamo stati crocifissi con Lui nel giorno che noi abbiamo accettato quel sacrificio. La nostra vecchia vita è stata conficcata alla croce del Golgota e noi abbiamo sperimentata la potenza della crocifissione. Ma noi siamo morti con Cristo per risuscitare con Cristo, per sperimentare la vera Pasqua cristiana, la potenza della resurrezione. L'Apostolo Paolo nel primo capitolo dell'Epistola agli Efesini afferma che Dio ha manifestato tutta la sua potenza nella resurrezione del suo figliuolo. Ebbene, quella potenza egli l'ha applicata alla nostra vita, quella potenza si è manifestata e si manifesta in noi, perché per quella potenza il nostro peccato è stato cancellato. Per quella potenza una sentenza che pesava sopra di noi è stata annullata. Per quella potenza noi abbiamo ricevuto virtù per combattere e vincere il male, per combattere e vincere il peccato. Una condizione nuova, quella che noi abbiamo realizzata nella grazia di Dio. Ebbene, mediante quell'opera noi abbiamo ricevuto e possediamo Cristo in noi, speranza di gloria. Cristo in noi, speranza di gloria. È proprio a questo punto che le parole vengono meno. Come poter descrivere, come poter illustrare questa esperienza meravigliosa, l'esperienza della presenza di Cristo nella nostra vita, l'esperienza, cari, della realtà di Cristo nella nostra persona. e nei nostri comportamenti, nei nostri programmi, nei nostri sentimenti, persino nelle nostre sensazioni e nelle nostre emozioni. Cristo in noi, speranza di gloria. Noi ci riferiamo alla parola di Dio, non facciamo altro che ripetere questo verso, possiamo dare enfasi, quella che viene dallo zelo del nostro cuore, dall'ardore della nostra vita. Noi ripetiamo e ripetiamo questa parola nella speranza che il Dio stesso la renda penetrante e la faccia giungere alla divisione dell'anima e dello spirito di coloro che odono la nostra testimonianza e che ci ascoltano, e che ci ascoltano quando noi predichiamo il messaggio della verità, o che ci ascoltano attraverso qualunque contatto, quando in una conversazione noi parliamo dell'esperienza che abbiamo realizzata. Raccontiamo le cose grandi che Dio ha fatte per noi, ma quest'opera deve risplendere dinanzi agli occhi della nostra fede. Mentre noi muoviamo i passi nel sentiero del Signore, dobbiamo mirare una visione, la visione dell'opera di Dio, e dobbiamo mirarla perché la gratitudine progredisca in noi, sia realmente un fenomeno che di giorno in giorno e passo dopo passo riempa e saturi la nostra vita davanti a quell'Iddio che ci ha amato e che ci ama, che ha operato in noi, che ha compiuto quest'opera meravigliosa collettivamente. Quando siamo insieme possiamo proprio esprimerci così, ma in ciascuno di noi individualmente: anima mia, benedici l'Eterno e non dimenticare i suoi favori, tutto ciò che è in me benedica il nome del Signore. I figliuoli di Dio dovrebbero ripetere costantemente queste espressioni che uscivano dalle labbra del salmista. Anzi, e non è audacia esprimersi in questi termini, vero? Noi con maggior forza, con maggior convinzione e con una fede più profonda dovremmo ripetere queste parole. Il salmista infatti non aveva realizzato quello che noi abbiamo realizzato, non poteva assolutamente affermare che Cristo era nella sua vita. Sapeva riconoscere i favori del Signore e sapeva lodare il Dio per tutte le sue opere, ma le opere sperimentate non erano quelle che noi abbiamo sperimentate, perché per noi si è compiuto il piano dell'amore di Dio. Noi abbiamo udito quello che re e profeti hanno desiderato udire e non hanno udito. Noi abbiamo veduto quello che re e profeti hanno desiderato vedere e non hanno veduto, ma soprattutto noi abbiamo ricevuto quello che re e profeti nel corso dei secoli hanno cercato di penetrare e di comprendere, per sapere a chi era riservato, per sapere a chi era destinato. E noi abbiamo ricevuto tutto questo e dobbiamo dare lode e gloria al nome del Signore. Cristo in voi, speranza di gloria. Ma Cristo in noi, speranza di gloria, come dicevo poco fa, deve chiamarci anche ad un'altra considerazione. Cristo in noi, speranza di gloria. Noi dobbiamo quindi essere sostenuti dal calore e dalla luce di questa speranza. La speranza deve rappresentare un'autentica energia spirituale in noi. E sapete, c'è una grande differenza tra l'avere una speranza e non avere una speranza. Non mi riferisco alla speranza degli uomini, alla speranza del mondo, ma mi riferisco all'autentica speranza cristiana. Quando si parla di speranza, si parla di una vera virtù spirituale. Infatti Giovanni, anche questo è un versetto ricorrente, lo ricordiamo spesso, Giovanni nella sua prima epistola afferma solennemente che chiunque ha questa speranza si purifica come esso è puro. Voi osservate un cristiano, lo osservate nei suoi comportamenti, nel procedere della sua vita, nel suo servizio, potete facilmente vedere se egli si purifica di giorno in giorno. Se il suo studio a santificazione è autentico e costante, cioè se nella sua vita si realizza uno sviluppo spirituale verso Cristo il Signore. Se voi notate un fenomeno spirituale di questo genere, potete concludere senza tema di sbagliare che nel cuore di quel cristiano c'è una speranza, perché la speranza è stimolante, la speranza compie quest'opera meravigliosa, ci libera infatti, veramente ci libera dai legami del mondo, dai legami del peccato, da tutte le cose che comunque potrebbero rappresentare una limitazione per la nostra vita cristiana. Il credente che ha la speranza del cielo, una speranza vera, una speranza luminosa e illuminante, non può essere assolutamente attratto dalle vanità del mondo del presente secolo, non può essere vinto dal peccato che cerca di avviluppare l'anima dei figli di Dio, non può essere neanche spaventato e soggiogato dalle persecuzioni, quindi non può essere piegato dai combattimenti e dalle ostilità. La speranza lo porta avanti, lo fa crescere, lo irrobustisce. Cristo in voi, speranza di gloria. Il credente deve sperimentare questo bene salutare, questo bene meraviglioso. Il Signor Gesù, quando si trovava nel Tempio durante la festa delle capanne, a conclusione di quella festa gridò: chiunque ha sete venga a me e beva. Chiunque crede in me, come ha detto la Scrittura, dal suo seno correranno fiumi di acqua viva. Egli stesso quindi diventerà una sorgente d'acqua viva. Cristo in voi, speranza di gloria, deve essere proprio questa realtà, una sorgente di acqua viva. E noi possiamo definirla una sorgente di gioia, una sorgente di allegrezza, una sorgente di servizio, una sorgente di santità. Il Signore infatti si riferisce a fiumi al plurale, una sorgente che sgorga e sgorga e sgorga copiosamente l'acqua della vita, perché è proprio la sorgente della vita. Cristo in voi, speranza di gloria, quindi è autorità, è forza, è sufficienza spirituale, oltre ad essere pace, oltre ad essere serenità, è tutto quello che può essere per un'intera vita cristiana. Se noi parliamo di Cristo in noi, speranza di gloria, e poi purtroppo ci trasciniamo pesantemente sotto la fragilità della nostra natura e subiamo passivamente tutti gli attentati che dobbiamo subire da parte del mondo, reagendo in senso negativo alle cose che incontriamo, noi non facciamo altro che dimostrare a noi stessi di non godere questa fonte di vita, di non realizzare la pienezza di questa benedizione di grazia. Scompariamo nel grigiore della società, che oggi è una società spaventata, è una società debole, una società pusillanime. Ma se scompariamo, allora come possiamo affermare a noi stessi, come possiamo affermare nel vivere la nostra esperienza che Cristo è in noi, speranza di gloria? Io pensavo proprio oggi, ancora una volta, a quel Paolo, l'apostolo delle genti, chiamato proprio ad esercitare il suo ministero a favore dei pagani, ma a fare personalmente le sue esperienze. E pensavo a Paolo nella sua lettera ai Filippesi, quando nell'inviare l'espressione della sua gratitudine, il ringraziamento che si sentiva di esprimere a favore di quei fratelli che avevano avuto cura di lui e gli avevano fatto giungere il frutto del loro amore e quindi anche della loro assistenza, egli parla chiaramente del suo stato e della sua condizione. Io sono felice, contento di quello che mi avete inviato, non perché io riguardo ai presenti, ormai ho imparato ad abbondare, ho imparato ad aver mancamento, mi trovo continuamente nelle circostanze più diverse, lungo il corso del mio ministero, del mio servizio cristiano, vengo a trovarmi nelle svariate situazioni che si presentano davanti a me, ma io ho imparato ad abbondare, ho imparato ad aver mancamento, ho imparato a subire persecuzioni, ho imparato a trovarmi in prigione, ho imparato ad essere liberi, ho imparato tutto, perché io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Cristo in lui, speranza di gloria, era un'autorità, era una potenza. Paolo non si preoccupava della malattia, Paolo non si preoccupava della prigione, neppure del tribunale di Cesare, non si preoccupava, cari, di quelle circostanze penose che rappresentavano pure una prova per lui, non si preoccupava perché egli si sentiva al di sopra di tutte le situazioni e di tutte le circostanze, perché Cristo in lui, speranza di gloria, era un'autorità, una potenza e una forza che gli permetteva di affrontare quelle situazioni e di superarle alla gloria di Dio. Ma venendo anche a quelli che sono gli elementi, direi, più spiccioli della vita cristiana, alle circostanze comuni della nostra esperienza, Cristo in noi speranza di gloria è quel Cristo che ci chiama a vivere la comunione fraterna, è quel Cristo che ci invita alla comunione con Lui e quindi alla preghiera, è quel Cristo che ci sprona a dilettarci nella Sua parola, è quel Cristo che ci esorta a procacciare tutte le opportunità che ci impegnano a portare frutto davanti a Lui. Questo è godere Cristo in noi, questo è vivere Cristo in noi. Purtroppo quando nella vita cristiana si vede tanto assenza rispetto a tutte le cose che possono benedire la nostra vita e farci vivere intensamente la nostra esperienza spirituale, si deve purtroppo concludere che coloro che pur si sono schiusi a Cristo, che pur lo hanno accettato, ma non lo stanno godendo, non stanno godendo la sua grazia, i benefici che derivano dalla sua presenza nel cuore. La sua presenza nell'anima, quale gioia noi proviamo, non è forse vero, fratelli, non è forse vero, sorelle, quale gioia proviamo dentro di noi, intimamente, sentiamo proprio qualche cosa che festeggia nella profondità della nostra vita, quando cerchiamo insieme di lodare il Signore, di glorificarlo, di ascoltare la sua parola, di essere prostrata ai suoi piedi per dare luogo alla manifestazione dello Spirito nel mezzo di noi. E come mai allora ci sono dei credenti che si accontentano solo di chiamarsi credenti, si accontentano solo di definirsi membri di una comunità, ma non vivono affatto questa loro vita spirituale? Questo Cristo in loro non li chiama a cercare le cose dell'alto, questo Cristo in loro non li invita in nessuna maniera a stare in contemplazione di quel Maestro che parla e benedice tutti coloro che stanno ai piedi Suoi. Cari nel Signore, è un Cristo diverso quello che posseggono? No, è una posizione diversa che essi assumono di fronte alla grazia di Dio. Cristo in voi, speranza di gloria. E Cristo in voi, speranza di gloria, ci impegna anche ad una testimonianza, ad una manifestazione di fede di fronte alla società, davanti a tutti coloro che noi incontriamo e con i quali veniamo in contatto. È così facile parlare dell'Evangelo, definirsi cristiani o definirsi evangelici, ma attenzione, noi possiamo sentirci rispondere da coloro che vivono pur lontani da Dio quello che l'Apostolo Giacomo ricorda nella sua epistola: mostrami la tua fede senza le opere e io ti mostrerò la mia fede attraverso le opere. E in relazione alle opere, in relazione alla fede, è vero? Ma le medesime parole noi possiamo applicarle anche a questo soggetto. Dire che Cristo in noi, cari nel Signore, può indurre coloro che stanno vicino a noi e davanti a noi proprio a dirci: mostrateci questo Cristo che è in voi, mostrateci questa speranza di gloria, voi che parlate con tanta disinvoltura e franchezza dell'Evangelo, che vi considerate diversi dagli altri, che affermate di aver fatto un'esperienza meravigliosa rispetto all'esperienza di coloro che vivono passivamente la loro religione, ma mostrateci che Cristo è in voi, speranza di gloria. Ho parlato di quella fonte promessa da Gesù, quella sorgente di vita. Ebbene, questa sorgente deve scaturire, cari nel Signore, acqua di vita eterna anche per coloro che ci circondano, che ci sentono parlare, che osservano la nostra vita, e non deve essere solo favella, soltanto parole. Anzi, purtroppo, dobbiamo confessarlo sinceramente, quando le parole non sono convalidate da comportamenti, quando quello che diciamo non è confermato da una vita che in maniera inequivocabile, cari, vive ciò che afferma di credere, le parole diventano semplicemente parole. Qualcuno le definisce, e non ha torto, chiacchiere, e il mondo non vuole chiacchiere e non vuole parole, vuole una testimonianza, la testimonianza di Cristo Cristo che vive in noi, speranza di gloria, che Cristo è presente nel nostro cuore, che Cristo agisce in noi e attraverso noi e manifesta il suo amore, la sua santità e la sua grazia. Io ricordo che quando Giovanni e Pietro si trovarono di fronte al Sinedrio ed ebbero l'opportunità di rendere quella sicura testimonianza che lo Spirito Santo li chiamava a rendere in quell'ora, i componenti del Sinedrio rimasero sbigottiti e meravigliati della loro sapienza e meravigliati anche della loro franchezza e del loro coraggio. E sapendo che erano soltanto degli operai, degli uomini incolti, eppur parlavano così e sapevano parlare così, riconobbero bene che erano stati con Gesù. E di fronte a loro e vicino a loro io posso mettere il primo martire della Chiesa cristiana, Stefano, anche lui davanti al Sinedrio, anche lui chiamato a rispondere di fronte ai nemici della verità. E noi leggiamo che i componenti del Sinedrio, volgendo gli occhi verso Stefano, fecero una constatazione forse amara per loro, una constatazione che si ritorceva a giudizio della loro vita, ma furono obbligati a fare questa constatazione, cioè che il viso di Stefano era trasfigurato, sfolgorante, simile a quello di un angelo. I componenti del Sinedrio, i nemici della verità, si dovettero arrendere di fronte all'evidenza manifestata da quest'uomo di Dio. Cristo in voi, speranza di gloria, la nostra fede, la nostra franchezza, la santità della nostra vita, il nostro impegno nel servizio, l'onestà dei nostri costumi e dei nostri comportamenti, l'amore sincero, l'interessamento autentico per il mondo e per i bisogni del mondo, per i peccatori e per i bisogni dei peccatori. Questo manifesta Cristo in noi, speranza di gloria. Il mondo questo deve vedere e il mondo questo vuol vedere. E il mondo vuol vedere forse anche qualche altra cosa, vero? Vi ricordate quando, mentre il Signore si trovava sul monte della Trasfigurazione, un povero padre condusse a Gesù, sperava di trovare Gesù, il suo figliuolo posseduto da un cattivo spirito, quello spirito che gettava il ragazzo ora nel fuoco, era ora nell'acqua nel tentativo di farlo morire. Gesù si trovava sul Tabor e quindi quel povero padre non ebbe altro espediente che presentare il suo ragazzo ai discepoli di Gesù, pregandoli che avessero esorcizzato il proprio figliuolo affinché fosse stato liberato. E i discepoli tentarono, fecero un infausto tentativo perché il ragazzo non fu liberato. E quando Gesù ritornò, trovò che si era acceso addirittura una contesa, ma il maestro intervenne e con la sua parola e con la sua autorità risolse quel problema perché liberò completamente il ragazzo. E i discepoli erano confusi, si sentirono avviliti e lungo la strada del ritorno chiesero: Signore, ma perché noi non lo abbiamo potuto liberare? E il Signore spiegò perché non l'avevano potuto liberare. Questa generazione di demoni esce fuori soltanto per orazione e digiuno, dice una versione. Orazione e digiuno, ma Gesù non aveva né pregato né digiunato. È vero che era tornato dal Tabor, dal Monte della Trasfigurazione, ma per quel caso specifico non aveva né pregato né digiunato. Ma egli aveva tutta l'autorità e tutta la potenza per portare a compimento quella operazione. Un'operazione estremamente facile per lui, vero? La parola del Signore era al di sopra dell'autorità degli spiriti, al di sopra della potenza dell'inferno. Ma aveva detto qualche cosa ai discepoli, qualche cosa che deve fare riflettere anche a noi. Noi non possiamo compiere le opere del Maestro, portare a termine l'opera del ministero soltanto a mezzo di una cultura religiosa o di un'organizzazione comunitaria. Queste sono cose, o cari, che possono aiutarci a livello umano, a livello terreno. Per compiere le opere del Maestro, noi dobbiamo possedere il Maestro, ma possederlo in maniera che egli abbia una via in noi, abbia uno spazio attraverso noi. Quando l'autorità di Gesù può essere esercitata, perché noi siamo soltanto dei canali, canali attraverso i quali egli sia libero di far fluire la sua gloria e la sua potenza, allora anche noi possiamo raccogliere le parole di Gesù e possiamo, raccogliendo quelle parole, assolvere pienamente quel ministero che il Signore diede anticamente anche ai discepoli, quando disse loro: andate per tutte le contrade della Palestina in quei giorni per sanare gli ammalati, per dare la vista ai ciechi, per risuscitare i morti. Gesù disse proprio così, parlò in questa maniera. Non potevano loro con la loro forza, e infatti quelli che tornarono dissero: Signore, abbiamo constatato che anche gli spiriti ci sono sottoposti, ma nel tuo nome, nel tuo nome. Ma non basta pronunziare il nome di Gesù, provarono anche i figliuoli di Sceva. Oh, nel nome di quel Gesù che Paolo predica, dissero all'indemoniato, esci fuori da costui. Ma il demonio rispose, o cari, in maniera arrogante: io so chi è Gesù e conosco Paolo, ma voi chi siete? E l'indemoniato si avventò sopra quegli uomini, eppure avevano esercitato, così sembra, il ministero di esorcisti, ma in questo caso la loro autorità fu frantumata, totalmente frantumata dalla forza di quello spirito demoniaco. Non basta pronunziare il nome di Gesù, non basta dire che lo possediamo nel cuore, che la speranza della gloria in noi, dobbiamo mostrarlo e dimostrarlo, e questa è la nostra testimonianza e il nostro servizio. Oh Cristo in voi, speranza di gloria, quale immensa parola, quale dichiarazione, oh cari, di grandezza infinita ed eterna sta davanti a noi. Consideriamolo in umiltà alla luce della parola di Dio e chiediamo grazie a Dio, prima di tutto per riconoscere l'opera meravigliosa che ha portato a termine nella nostra vita, e così ringraziarlo e glorificarlo, e poi per godere pienamente quell'opera nella nostra esperienza cristiana di ogni giorno, e poi per impegnarci responsabilmente a manifestarla perché sia luce e benedizione per tutti gli uomini. E Dio ci aiuti, a Lui sia la gloria in eterno. Amen.